Benissimo. Allora ritorniamo al libro dei Proverbi. Abbiamo affrontato la lettura di queste prime pagine che, come sappiamo, sono già il frutto di un'attività di ricerca sapienziale avanzata, matura. La sapienza, così come viene citata e illustrata in queste pagine, è già da intendere per lo più in senso teologico, il mistero di Dio che si rivela. Dico per lo più perché comunque il linguaggio rimane condizionato da quello che nel corso di una tradizione che si è sviluppata lungo i secoli si è andato evolvendo, il rapporto a quel significato originario di sapienza come la capacità di destreggiarsi in maniera da affrontare il cammino della vita e ottenerne dei riscontri positivi, la sapienza come qualità umana, ma una qualità umana che è sempre relativa a un dialogo con il mistero, il timore del Signore, questo sappiamo. E comunque le pagine che stiamo leggendo subito ci hanno coinvolto nella testimonianza di ricerca ormai frutto di una scuola che si è arricchita nel corso delle generazioni di tanti contributi e che adesso ecco ci propone in maniera molto consapevole, matura, molto appassionata allo stesso tempo, di intraprendere a nostra volta il cammino della ricerca, quella ricerca che riguarda esattamente l'apprezzamento adeguato della nostra vocazione alla vita, sapienza. Ebbene, abbiamo a che fare con il linguaggio sapienziale che man mano è stato, come dire, esplicitato dal maestro, chiamiamolo così, l'autore di queste pagine, che ha realizzato lui, e probabilmente è una scuola intera insieme con lui, ha realizzato la redazione finale di queste pagine, il linguaggio, fin dall'inizio ci siamo trovati alle prese con un invito: ascolta figlio mio, dal versetto 8 del capitolo primo, ascolta, dove dire figlio mio è quel discepolo, aspirante discepolo a cui egli si rivolge, e noi tutti possiamo opportunamente inserirci in questo contesto. Un incoraggiamento, e già nel capitolo primo, ricordate, abbiamo avuto a che fare con un primo discorso in cui la sapienza ha preso la parola direttamente, in prima persona, dal versetto 20 fino al versetto 33. Già sappiamo che ci saranno nelle pagine seguenti, ma bisogna aspettare i capitoli 8 e 9, altri due discorsi della sapienza personificata. E quindi leggevamo ultimamente il capitolo 2, dove il maestro sviluppa il suo discorso programmatico, quello a cui noi ci stiamo adeguando, e per questo siamo stati convocati e incoraggiati a intraprendere il cammino della ricerca, che ci mette in discussione. Non è una ricerca teorica che riguarda principi astratti, ma è una ricerca che ci chiama a affrontare il discernimento di quello che è nella sua concretezza il cammino della nostra esistenza umana, il nostro vissuto, le relazioni che danno forma alla nostra vita. E allora leggevamo il capitolo 2 per intero, siamo arrivati qui e da qui dobbiamo ripartire, qui intendo dire alla fine del capitolo 2, dove tra l'altro è comparso per due volte il termine paese o terra. Una volta nella mia Bibbia, nel versetto 1, ho tradotto questo termine Eretz con paese, una seconda volta con terra. La terra è una realtà molto importante, come ben sappiamo, nella storia della salvezza. Qui la terra è quella terra, ma è esattamente l'ambiente nel quale si inserisce la nostra condizione umana. Noi viviamo su una terra, in rapporto a una terra, nel contesto di un ambiente, c'è tutto un complesso di relazioni che ci riguarda e da cui non possiamo prescindere per quanto riguarda l'ambito sociale, ma per quanto riguarda proprio l'ambito cosmico all'interno del quale si inserisce il nostro cammino. Ecco. Adesso proseguiamo, capitolo 3, e qui abbiamo a che fare una duplice serie di consigli che il maestro rivolge ai suoi discepoli o aspiranti discepoli, come siamo anche noi. Due serie sono come i due pannelli di un dittico, che sono intervallati da un intermezzo che a sua volta poi si suddivide in due strofe. Il primo pannello, dal versetto 1 al versetto 12 del capitolo 3, contiene consigli riguardanti la relazione con Dio. Il secondo pannello, come poi constateremo tra breve, nel capitolo 3 più avanti, dal versetto 27, consigli riguardanti la relazione con il prossimo. Sono due componenti di un unico quadro che naturalmente descrive come il contesto della nostra vita implica molteplici relazioni con altre presenze umane, ma siamo sempre, come ben sappiamo, inseriti nel contesto in cui è il mistero del Dio vivente che ci accoglie e che costantemente ci chiama, ci interpella ci educa nel cammino della vita. Primo pannello, dal versetto 1 al versetto 12, il testo che leggiamo adesso si apre con un'introduzione dal versetto 1 al versetto 4 e poi una serie di quattro consigli, e infatti nei versetti seguenti, nelle quattro brevissime strofe che possiamo individuare, compare puntualmente il nome del Signore in ciascuna di esse. Ma vediamo i primi versetti, quattro versetti, questo esordio di questo primo invito. Sono due le raccomandazioni introduttive. Leggo: figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti. Vedete, prima raccomandazione riguarda la memoria, non dimenticare. E a questo riguardo viene data anche una motivazione, perché lunghi giorni e anni di vita e pace ti porteranno. Dunque, dalla custodia della memoria dipende, dice il maestro, questa capacità, vedete, di stare nel tempo, di abitare nel tempo e di trovare una dimora positiva nel tempo, perché la dimora non è soltanto nello spazio, la dimora è anche nel tempo. E quando dice lunghi giorni e anni di vita, non intende semplicemente la longevità, ma intende esattamente la capacità di trovare dimora in quelle che sono le misure temporali da cui comunque non si può prescindere, a parte le scadenze che può essere più o meno limitate o più o meno abbondanti, ma la memoria è questa consapevolezza interiore di essere collocati nel tempo, per cui si tratta non semplicemente di ricordare il passato e custodirne l'eredità, ma si tratta di misurare il nostro cammino in rapporto a delle scadenze che aprono dinanzi a noi le tappe ulteriori che nel tempo ci vengono offerte. Prima raccomandazione, che dunque ci incoraggia a custodire la memoria e quindi questa consapevolezza di essere creature collocate nel tempo, che ci misura come non come una condanna, il passato perduto e il futuro sconosciuto, ma ci misura in quanto creature che sono chiamate alla vita. Si tratta di imparare a vivere tenendo conto di come è importante e necessario imparare a stare nel tempo. Seconda raccomandazione, adesso, versetti 3 e 4, bontà e fedeltà non ti abbandonino. Dunque, fedeltà. Vedete che bontà e fedeltà sono attributi che solitamente vengono assegnati a Dio stesso, ma qui è la nostra condizione umana che di riflesso viene illustrata un'occasione, l'occasione decisiva, quella che fa di noi degli esseri umani viventi, l'occasione per assumere in modo maturo la nostra identità di creature e di creature chiamate a corrispondere alla iniziativa del creatore, bontà e fedeltà, dove vedete qui il nostro maestro ci tiene a sottolineare il valore della quella che adesso qui proprio nella nostra Bibbia o nella mia Bibbia con fedeltà, ma è è una fedeltà interiorizzata, è un'assiduità, è una coerenza. Se nei due versetti precedenti, prima raccomandazione, era in questione la memoria, adesso è in questione il nostro radicamento nella responsabilità che ci colloca nel presente. Bontà e fedeltà non ti abbandonino, legale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore e otterrai favore e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini. Dove, vedete, la vita acquista il suo valore autenticamente positivo nel momento in cui assumiamo con serena e matura coerenza la responsabilità del nostro presente, laddove siamo raggiunti da una iniziativa che penetra nel cuore. Legale bontà e fedeltà, cioè questo atteggiamento di fedeltà diventa la decorazione della vita, come il sistema di relazioni che attraverso il vestito, l'abito o ogni altra sovrastruttura di cui possiamo abbigliarci manifesta la relazione con l'ambiente nel quale viviamo, ebbene otterrai favore, buon successo agli occhi di Dio e degli uomini. Prima raccomandazione, la memoria, la custodia del mio. Seconda raccomandazione, la fedeltà rispetto alla responsabilità che nel cuore ci chiama a stare nel presente. Dopodiché quattro consigli, e vi dicevo quattro consigli che riguardano proprio la relazione con Dio. Primo consiglio, versetti 5 e 6, confida nel Signore, vedete che in ciascuna di queste quattro brevissime strofe adesso compare sempre il nome del Signore. Eccolo qui, confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza, in tutti i tuoi passi pensa a Lui ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Dunque, primo consiglio, la fiducia. Una fiducia che in altri momenti, come sappiamo, secondo il linguaggio della tradizione sapienziale, si chiama timore del Signore. Ancora una volta siamo rimandati a questo atteggiamento che è primario, che è insostituibile, da cui non si può prescindere. Confida nel Signore con tutto il cuore, ecco, e vedete, allora è a partire da questa posizione di affidamento all'iniziativa del Signore che la strada della vita poi si apre. Dice il Maestro, primo consiglio, questo te lo assicuro, provaci e vedrai che è così. E allora in tutti i passi pensa a Lui e non appoggiarti sulla tua intelligenza. Vedete, questo radicale e primario spostamento di quello che vale come riferimento per affrontare il cammino della vita da noi stessi e dalla nostra iniziativa a quella iniziativa che ci è sempre gratuitamente, puntualmente offerta dal Signore, e la strada si aprirà. Secondo consiglio, versetti 7 e 8, non credere di essere saggio, temi il Signore, ritorna il nome del Signore, e con i tuoi averi, no, ho saltato una riga o due righe, temi il Signore e sta lontano dal male, e salute sarà per il tuo corpo e un refrigerio per le tue ossa. Vedete che questo consiglio in qualche modo è strettamente connesso con il precedente, così come vedremo anche gli altri due consigli che seguono, sono concatenati tra di loro in maniera pressoché indissolubile, ma qui più esattamente viene contestata ogni forma di presunzione, quello che in realtà era implicito anche nei due versetti precedenti, ma vedete, presunzione che riguarda esattamente il vanto, che qui il nostro maestro dichiara del tutto fittizio e abusivo, di essere saggi. Dunque il cammino sapienziale è affrontato in maniera autentica, coerente e costruttiva proprio da chi dimissiona programmaticamente rispetto a quella immagine di sé come sapiente. Il cammino sapienziale suppone la presa di coscienza di come la nostra esistenza umana è in quanto nostra e in quanto esistenza umana sproporzionata rispetto alla sapienza. Dunque qui vedete l'insistenza sulla gratuità di quella vocazione alla vita che noi riceviamo, perché allora temi il Signore, appunto, è il timore del Signore, e sta lontano dal male, salute sarà per il tuo corpo. Notate che il termine che compare in ebraico qui, tradotto con corpo, in realtà è l'ombelico. Dice, cosa c'entra l'ombelico? Beh, l'ombelico è quel punto nel corpo umano che segna in maniera inconfondibile l'assunzione di indipendenza e di autonomia rispetto alla madre. Dall'ombelico parte il cammino di una esistenza umana che non è più interna al grembo della madre, non è più alimentata nella placenta e così via, o il cordone ombelicale. Quindi vedi che tu sei costantemente, sta dicendo il nostro maestro, come il neonato che viene generato ed ecco è in grado di intraprendere un cammino nell'autonomia di un essere indipendente, in quanto è accompagnato, preceduto, sollecitato da quella iniziativa gratuita che è e rimane sempre soltanto prerogativa del Signore. Dunque, tutto il cammino che viene impostato in questa dimensione dove la gratuità che ci genera la vita è la gratuità che ci accompagna nel cammino della vita. Secondo consiglio. Terzo consiglio, dal versetto 9, versetto 10. Onora il Signore, ecco ritorna il nome del Signore, onora dunque Lui con i tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti. I tuoi granai si riempiranno di grano e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Qui vedete adesso il terzo consiglio fa riferimento alla relazione con le cose, con i dati oggettivi che danno possibilità di affrontare il cammino della vita e procedere in essa, ma i beni, le cose possedute, le cose usate, le cose di cui c'è bisogno. Qui tra l'altro il richiamo immediato è al cibo e alla bevanda, che poi sono i beni essenziali per la vita, ma poi tutto quello che ha a che fare con le cose di questo mondo, dove, vedete, per il nostro maestro subito necessario accogliere quel consiglio che ci rimanda puntualmente a trasformare tutto quello che ci è necessario per vivere in una offerta che corrisponde alla gratuità della iniziativa del Signore, nel senso che tutto quello che possediamo è sempre gratuitamente donato ed è sempre quel che riceviamo come necessario per la nostra vita nelle cose del mondo è sempre un'occasione nel quale siamo necessariamente impegnati a qui parla di offerte di primizie, vedete, che è l'espressione emblematica di quell'atteggiamento offertoriale che esprime la consapevolezza di possedere in quanto ci è donato e di possedere autenticamente in quanto siamo in grado di offrire e ridonare. Terzo consiglio. Il quarto consiglio, adesso nei versetti 11 e 12. Figlio mio, non disprezzare l'istruzione del Signore, non avere a noia la sua esortazione, perché il Signore, di nuovo compare per la quarta volta il nome del Signore, corregge chi ama come un padre il figlio prediletto. Ed ecco, vedete, il cammino della vita ha le prese con quelle che qui si chiamano correzioni, sono le prove. In questo versetto poi viene citato altrove, sul bordo della pagina nella mia Bibbia, siamo rimandati a testi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Le prove, le contrarietà, i disagi, ma in tutto quello che ci condiziona, che ci mette in discussione, che ci interpella come la necessità di affrontare un ostacolo, addirittura sembra proprio un castigo, per dirla con una parola che acquista un significato particolarmente severo, ma tutto, vedete, e conferma la fedeltà della iniziativa con cui il Signore ci chiama alla vita, e quella iniziativa sua è sempre comunque un'iniziativa d'amore, perché il Signore corregge chi ama come un padre il figlio prediletto. Quattro consigli: la relazione con Dio, a partire da quelle due raccomandazioni iniziali, la memoria, la coerenza nella responsabilità circa il presente. Adesso un intermezzo dal versetto 13 al versetto 26. L'intermezzo si sviluppa in due strofe. La prima strofa è una beatitudine che va dal versetto 13 fino al versetto 20. La seconda strofa invece è una raccomandazione e cambia l'impostazione, perché beato l'uomo che, dunque una beatitudine in terza persona, mentre quando arriveremo al versetto 21 diciamo figlio mio, tu, seconda persona. Dunque prima strofa di questo intermezzo, una beatitudine, leggo dal versetto 13: beato l'uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha acquistato la prudenza. Questa terminologia ormai ci è sufficientemente nota, stiamo man mano acquisendo dimestichezza. C'è la sapienza come abilità nel gestire le relazioni che danno forma alla vita, c'è un discernimento che fa capo a una attività interiore che è intrinsecamente connessa con la possibilità di affrontare un cammino nelle cose del mondo che sia funzionale a una attuazione positiva della vocazione alla vita. Dunque il mortale che ha acquistato la prudenza, beato. Vedete, siamo alle prese con i limiti della nostra condizione umana, nello spazio, nel tempo, in una prospettiva che qui, vedete, lascia intendere con la massima chiarezza e oggettività l'inevitabile incontro con la scadenza finale, la morte, la misura. Beato l'uomo che nella misura che definisce la sua esistenza umana trova la sapienza. Cioè, vedete, è il programma della scuola sapienziale, imparare a vivere, e imparare a vivere non nella fantasia ma nella concretezza delle cose che ci impongono un adeguato discernimento condizionato, misurato dalla dimensione di spazio e di tempo in cui noi ci troviamo. E prosegue: perché il suo possesso, vedete, il possesso della sapienza, è preferibile a quello dell'argento. Questa è un'affermazione che già è stata espressa e che ritorna a più riprese. È ciò che dà veramente valore alla nostra esistenza umana, quel discernimento circa la proprio la qualità del nostro cammino in quanto risposta alla vocazione che gratuitamente ci consente di affrontare la strada della vita. E il suo possesso è preferibile a quello dell'argento, il suo provento è preferibile a quello dell'oro, essa è più preziosa delle perle, neppure l'oggetto più caro la uguaglia. Lunghi giorni sono nella sua destra. Vedete che qui tra le righe di nuovo la sapienza è personificata. La sapienza è una figura che ci viene incontro con una destra e una sinistra. Nella sinistra ricchezza e onore, vedete, è una figura che ci abbraccia, che ci avvolge, che ci porge quelli che sono gli elementi determinanti per affrontare positivamente il cammino. Le sue vie sono vie deliziose, tutti i suoi sentieri conducono al benessere. Benessere è shalom, pace, pace, pace. Vedete, questa beatitudine ci riguarda, riguarda tutti gli uomini, quell'uomo citato nel versetto 13 è rappresentante di tutta l'umanità, per i quali la vocazione alla vita si prospetta come attuazione piena del dono ricevuto, la pace. Ma appunto è un albero di vita per chi ad essa si attiene. E vedete che l'albero della vita è l'albero della vita di cui nell'antico racconto si parla quando i progenitori, Adam e la compagna, sono messi nel giardino e nel centro del giardino l'albero della vita, l'albero della vita. E l'allontanamento dal giardino, l'esilio rispetto alla vocazione della vita è allontanamento dall'albero della vita. Adesso qui vedete il nostro sapiente maestro dice è un albero di vita per chi ad essa si attiene. Vedete che la sapienza ci viene incontro in modo tale da sollecitarci, incoraggiarci, illuminarci, sostenere, educarci affinché intraprendiamo il cammino del ritorno al giardino della vita, che poi è la conversione, che qui si prospetta, vedete, in una prospettiva che naturalmente lascia per scontata tutta la storia della salvezza, di cui peraltro il nostro maestro qui non fa espressamente cenno. C'è tutta la storia della salvezza, la storia del ritorno al giardino della vita, ma lui, per quanto riguarda la ricerca sapienziale, è comunque consapevole che per ogni uomo la vocazione alla vita ritrova il suo valore autentico, pace, in quanto si inserisce in quella rivelazione della volontà di Dio, dell'amore di Dio, della sapienza di Dio, che è quella rivelazione che apre per noi la strada del ritorno al giardino e all'albero della vita. Chi ad essa si stringe è beato, dunque aggrapparsi a quella sapienza che da parte sua ci viene incontro con una destra e con una sinistra, dunque è veramente un abbraccio che allude già in maniera velata, ma in maniera anche particolarmente affascinante, a un incontro che riguarda l'intimità delle relazioni, che riguarda la solidarietà di corpo e di anima, un incontro nuziale. Più avanti lo constateremo in modo più preciso, la sapienza si presenta come la compagna della vita, la sposa della vita, quella presenza misteriosa, rivelatrice essa stessa del mistero di Dio che coinvolge in tutte le dimensioni del nostro vissuto in una relazione nuziale. Allora qui dice, vedete, chi ad essa si stringe è beato, e ritorna alla beatitudine che era formulata nel versetto 13 e in più adesso versetto 19. Il Signore ha fondato la terra con la sapienza, ha consolidato i cieli con l'intelligenza. Qui, alla fine della strofa, il nome del Signore, creatore, creatore. E vedete, il richiamo al giardino della vita, all'albero della vita, è esso stesso un richiamo alla creazione. E il Signore è il creatore. E noi siamo chiamati a scoprire la beatitudine di questo cammino di ritorno alla vocazione originaria, in quanto creature. Noi siamo convocati per realizzare la nostra vocazione nell'incontro con il creatore. Vedete, non è pensabile la realizzazione della nostra condizione umana indipendentemente o in alternativa rispetto all'incontro diretto a tu per tu, non per niente. Fin dall'inizio il creatore ha creato a sua immagine per coinvolgere la creatura umana in una relazione dialogica, in una relazione che implica un rispecchiamento faccia a faccia. E allora, vedete, il Signore ha fondato la terra con la sapienza, ha consolidato i cieli con intelligenza, dalla sua scienza sono stati aperti gli abissi e le nubi stillano rugiada. Ecco, tutto nella creazione è al servizio di quella vocazione alla vita rispetto alla quale noi siamo in cammino e procedere in modo sollecito e coerente in questo cammino significa già nella attuale condizione itinerante sperimentare questa singolare e commovente beatitudine. Adesso dice, seconda strofa, sempre l'intermezzo, dal versetto 21 al versetto 26. Figlio mio, adesso vedete, la riflessione si sviluppa attraverso una formula dialogica tu per tu. Figlio mio, conserva il consiglio e la riflessione. Né si allontanino mai dai tuoi occhi, consiglio e riflessione. Dunque adesso la raccomandazione, vedete, tocca il livello, che è sempre determinante, della relazione diretta. Beato l'uomo che, adesso dice, figlio mio, adesso tocca a te. Adesso tocca a te. Dunque qui non siamo alle prese con, come già sapiamo, e ripetevo anche a modo mio poco fa, alle prese con un insegnamento di carattere generale, ma siamo sempre interpellati nella concretezza del nostro vissuto e per una corrispondenza che ci mette in gioco ciascuno in prima persona. E infatti dice, saranno vita per te e grazia per il tuo collo, quei gioielli di cui ci parlava già in un altro momento, e allora camminerai sicuro per la tua strada, il tuo piede non inciamperà. E vedete come qui compare una sequenza di termini che rinviano a quelli che sono i dati concreti della nostra condizione umana. Ci sono gli occhi, c'è il collo, ci sono i piedi, c'è dunque una strada da affrontare, c'è il sonno e c'è la veglia. Vedete, quella beatitudine non è proclamata in modo generico nel vento, ma riguarda proprio te, dice il maestro, figlio mio, e qui insiste il versetto 23, lo rileggo, allora camminerai sicuro per la tua strada, il tuo piede non inciamperà, se ti coricherai, ecco, non avrai da temere, se ti coricherai, il tuo sonno sarà dolce, potrai dormire, il riposo necessario per chi è viandante e chi affronta le fatiche del viaggio, ma il riposo ti darà consolazione, il riposo ti confermerà nella certezza che sei accompagnato, che sei visitato, che sei atteso, che sei già avvolto dalla presenza che ti custodisce. A questo riguardo, vedete, varrebbe la pena di ricordare il Salmo 121 nella serie di Canti delle Ascensioni. Alzo gli occhi verso il monte, dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra e quel che segue. Ecco, quando coricherai e quando ti alzerai, il Signore è il tuo custode. E allora qui dice: se ti coricherai non avrai da temere, perché altrimenti si fa fatica a prendere sonno, ci sono incertezze, motivi di ansia, incubi che rendono il riposo particolarmente drammatico. Non temerai per uno spavento improvviso, vedete, un incubo, né per la rovina degli empi quando verrà, perché il Signore sarà la tua sicurezza, preserverà il tuo piede dal laccio. Dunque, l'accompagnamento da parte del Signore in un cammino che comporta fatiche e naturalmente disagi e l'impatto con gli imprevisti, come inevitabile in un viaggio attraverso le cose, le misure, le dimensioni del mondo, ma il Signore sarà la tua sicurezza, preserverà il tuo piede dal laccio. Vedete, questa seconda strofa illustra in termini empirici il valore di quella beatitudine che è stata proclamata nella strofa precedente. E adesso, secondo pannello del dittico, dal versetto 27 arriviamo alla fine del capitolo, versetto 35, dove i consigli che adesso qui incontriamo sono relativi alla relazione con gli altri, con il prossimo. Relazione con Dio, relazione con il prossimo, le due serie di consigli sono strettamente intrecciate tra di loro, sono inseparabili, questo già sappiamo. Leggiamo, e vedete qui, dal versetto 27 al versetto 31, adesso una sequenza di sei consigli, non, sono consigli formulati in modo negativo, leggo: non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, se è in tuo potere di farlo. Dunque c'è qualcuno che ha bisogno, l'altro un bisognoso, non negare. Secondo consiglio, non dire al tuo prossimo: va, ripassa, te lo darò domani, se, ecco, tu hai ciò che ti chiede. Dunque, il consiglio precedente viene ulteriormente ribadito e anzi illustrato tenendo conto di atteggiamenti interiori, perché nel versetto 27, se hai in tuo potere quel tale ti chiede per aiutarlo, un fatto oggettivo, mentre qui è in questione un atteggiamento soggettivo adesso, nel versetto 28. Non dire: va e riposa, te lo darò domani, perché qui è in questione non se hai o non hai quello che lui ti chiede per aiutarlo, ma se tu sei interiormente disposto o no sei invece disposto, perché sei interiormente avverso ad aiutarlo, se tu hai ciò che ti chiede. Terzo consiglio, non tramare il male contro il tuo prossimo mentre egli dimora fiducioso presso di te. Dunque qui l'ipotesi addirittura di un tradimento, non soltanto quell'altro in una condizione di necessità a cui tu puoi prestare soccorso e a cui tu puoi dimostrare solidarietà per come ti rendi conto internamente tu stesso di come stanno le cose, ma addirittura adesso qui c'è di mezzo l'ipotesi di un tradimento. Egli dimora fiducioso presso di te e tu trami il male contro di lui, non tramare il male in questo modo. E quarto consiglio, non litigare senza motivo con nessuno, se non ti ha fatto nulla di male. Dunque, qui vedete che passando da un consiglio all'altro, siamo arrivati al quarto, il prossimo assume una fisionomia che per certi versi potrebbe essere sempre più minacciosa. Un essere bisognoso petulante, insistente, un altro che tu avverti come potrebbe diventare un tuo nemico, ma intanto tu sei già pronto internamente a considerarlo come un tuo nemico. E il quarto consiglio, quello che adesso stiamo litigando, non litigare senza motivo. Dunque l'altro è un interlocutore che si presenta come un motivo di conflitto nella tua vita, non litigare. Io, se non ti ha fatto nulla di male, già. E allora il quinto consiglio, non invidiare l'uomo violento. Qui adesso vedete l'altro da essere bisognoso è diventato l'uomo violento, l'altro è anche questo, non è che l'altro è semplicemente un poveraccio che ti chiede soccorso, ma l'altro può essere ish hamas, l'uomo violento. E beh, non invidiarlo, già, perché la tua relazione con quell'uomo violento potrebbe quasi automaticamente, come spesso poi avviene, suggerirti l'opportunità di fare come fa lui, soltanto in contrasto con lui, ma in realtà invidiandolo, in realtà imitandolo, in realtà diventando suo complice. Allora, quinto consiglio, non invidiare l'uomo violento. E il sesto consiglio è strettamente collegato, è l'ultimo rigo di questa storia, non imitare affatto la sua condotta, già, non imitare affatto la sua condotta. Vedete che qui nel versetto 31 che chiude la strofa, vedete l'altro, il prossimo, l'interlocutore è diventato, per come si presenta lui stesso, un avversario, un nemico, una minaccia. Promuovere e gestire la relazione con lui in modo tale da fare il suo comportamento come un modello per te. E vedete, la serie di consigli sono sei. Per quanto riguarda la relazione con il prossimo, questa serie ci coinvolge in una prospettiva di impegno nel cammino della vita che non può mai prescindere dalle relazioni con gli altri, ma sempre più impegnativo, anche se le espressioni usate dal maestro sono così essenziali. Non sta a fare tanti arzigogoli teorici. Non, ecco. Ricordate peraltro che con formule negative si apre il Salmo 1, il primo Salmo, e quindi tutto il Salterio. Non, beato l'uomo che, ricordate, cammina, non indugia, non si ferma quando la sua strada incrocia quella degli empi, non va a sedersi in piazza insieme con i mascalzoni, ecco. non, già, e qui dice non, ma adesso vedete la strofa seguente, dal versetto 32 al versetto 35, nel contesto di questo pannello secondo del dittico dedicato alla relazione con il prossimo, perché, vedete, per sei volte ha detto non, perché il Signore ha in abominio il malvagio. Dove vedete, qui il maestro non sta dicendo, guarda, non fare questo perché non ti conviene, non fare questo perché... poi insomma vedi che la logica delle situazioni umane ti pone dinanzi a delle contraddizioni che diventano assai dannose per te, ma il riferimento è il Signore, il riferimento è il Signore. Perché, questo lo sappiamo dall'inizio, la vocazione alla vita funziona in modo positivo in quanto è risposta a una iniziativa che viene da Lui, alla gratuità della sua iniziativa, al rivelarsi del suo mistero, che nella gratuità diventa sorgente che chiama alla vita anche noi che intanto ci barcameniamo nelle cose del mondo alle prese con le situazioni che impongono urti, impatti, relazioni di ogni tipo. E qui dice: perché il Signore ha in abominio il malvagio, mentre la sua amicizia è per i giusti. Vedete, perché il Signore è il Signore, e il Signore è ha una sua intenzione d'amore che illumina la scena del mondo in modo tale da indicare la strada della vita lungo la quale adesso siamo invitati tutti a introdurci e a procedere nel cammino. La sua amicizia è per i giusti. La maledizione del Signore è sulla casa del malvagio, mentre egli benedice la dimora dei giusti. Dunque, vedete la prospettiva nel momento in cui si parla della relazione con il prossimo che il nostro maestro illustra riguarda la necessità di far della nostra vita una testimonianza che corrisponde al modo d'essere, al modo di fare, al modo di rivelarsi di Dio. Già. E qui aggiunge adesso il versetto 34, dei beffardi, vedete che qui bisognerebbe aggiungere, non so come dire la nuova traduzione, ma bisognerebbe aggiungere un se, è una formulazione ipotetica, se dei beffardi egli si fa beffe, lui, e questo è quello che sappiamo già usato anche questo linguaggio precedentemente, e agli umili concede la grazia, ecco, vedete che se il Signore si comporta in questo modo nei confronti dei beffardi, di coloro che vogliono farla da protagonista, di coloro che vogliono imporre i loro criteri, di coloro che vogliono farla da padroni sulla scena del mondo, è perché agli umili concede la grazia, vedete, ma dove... Le due prospettive sono inseparabili. Quello che capita ai cosiddetti beffardi qui si comprende in rapporto a quello che è il cammino dei giusti. E d'altra parte quello che capita ai giusti, gli umili, portano frutti nella gratuità della loro vocazione alla vita, sono... qui vedete, fate attenzione, non descritti come i premiati mentre quelli sono condannati, ma quello che riguarda gli umili che camminano nella gratuità spiega ai beffardi in quale disgrazia sono sprofondati, in quale tragedia si sono introdotti e di quale danno stanno subendo le conseguenze. I saggi possederanno onore, ma gli stolti riceveranno ignominia. Vedete che la prospettiva è unitaria. Quello che riguarda i cosiddetti saggi, che poi sono gli umili, che poi sono coloro che affrontano il cammino della vita maturando in questa dimensione della gratuità, del dono ricevuto e a cui si impara progressivamente quale risposta finalmente siamo in grado di offrire. Ebbene questo non si prospetta come il cammino di coloro che, ecco, ricevono adesso un premio perché gli altri sono invece condannati, ma quello che capita a quelli che adesso qui sono chiamati i saggi, spiega come è ignominiosa, come è terribile, come è infernale la condizione di quegli altri, perché altrimenti, vedete, neanche se ne accorgerebbero, neanche lo saprebbero. Di quale impietà gli uomini avrebbero coscienza se non fosse vero che la sapienza di Dio si rivela, l'iniziativa di Dio si rivela, il mistero di Dio ci viene incontro in modo tale da aprire quella strada lungo la quale gli umili che vivono in obbedienza alla gratuita iniziativa come debitori, radicalmente strutturalmente debitori, sono loro che diventano lo strumento mediante il quale è individuata quella negatività che comporta il fallimento della vocazione alla vita. E questo, vedete, non esattamente nella prospettiva di una condanna, ma nella prospettiva di una rivelazione. Di una rivelazione. Sono quasi 10 minuti. Beh, allora, di seguito adesso. Ma bisogna che poi ci fermiamo. Io volevo leggere anche il capitolo 4, ma insomma, io vado sempre per le lunghe e mi perdo per la strada. Capitolo 4. Ascoltate, figli, adesso vedete il maestro riprende con quell'invito che prima aveva usato rivolgendosi a un singolo discepolo, adesso al plurale. Ascoltate, figli, l'istruzione di un padre. Qui i primi due versetti ripropongono con l'uso di termini inconfondibili l'urgenza, l'intensità e la universalità del messaggio. Vedete, è proprio in connessione con i versetti che precedevamo. Questo invito è rivolto a tutti, non è rivolto ad alcuni privilegiati che già si presentano come abili per l'impresa. No, ascoltate, figli, l'istruzione di un padre, fate attenzione per conoscere la verità, e poiché io vi do una buona dottrina, non abbandonate il mio insegnamento. Ecco, dopodiché dal versetto 3 al versetto 9 l'invito a rivolto a tutti, niente meno che adesso definiti figli da parte del maestro che si configura come dotato di responsabilità paterna, responsabilità generativa, invitati a inserirsi in una tradizione. Ma adesso bisogna che ci fermiamo. Tradizione. Ne parleremo se Dio vuole. Ecco, ancora una volta siamo invitati.